oggi quasi certamente.
Benvenuta. Binario.
Buonasera, benvenuta. Benvenuta. Buonasera e benvenuta.
Buonasera.
Che belva si sente.
Che belva mi sento?
Sì.
Io non mi sento tanto una belva. Mi sento, penso che sono una belva.
Sì.
Cioè, forse un leone.
Ah.
Però mi sento una formica.
Sì.
O delle volte una lumaca.
Ah, un po'
una
tutte.
Tartaruga.
Ah, sì, io posso essere il leone, la tartaruga, la formica.
No, penso che sono un leone, ma quello che mi sento io è un insetto.
Perché?
Ma non so, mi sento così. Però so che sono altro.
Infatti, pensi che stamattina mi sono scritta con sua sorella, che sapeva che lei veniva qua, e mi ha detto, guarda, fa tanto quella che non fa la belva che fa la formica, ma è una belva.
Hai ragione.
Qua poi belva è un complimento, eh. Senta, è bella e sensuale, ma diffidente. È diffidente?
No.
Non lo è?
No.
Anni fa disse, ho un problema con le interviste, cerco di essere spontanea ma mi sento falsa.
Beh sì, mi sento in generale abbastanza falsa, nel senso che ho veramente questa frase di Pirandello, uno nessuno centomila, questa sensazione di essere molto diversa a seconda delle persone davanti alle quali sono, e questa sensazione è ancora più grande quando faccio le interviste. Chi sono? Non so chi sono, Mi sento con una maschera, io vorrei togliere la maschera.
Vabbè, se lei sente che diciamo siamo in zona falsità, mi faccia un cenno.
Ok.
Senta, è un po' bugiarda o no?
Sono bugiarda, però si vede, perciò non sono una brava bugiarda.
Posso essere brusca e spigolosa, ha detto lei, ma davvero? Perché non sembra.
Sì.
Sì?
Sì, posso essere nervosa. Arrabbiata, disattenta.
Di lei hanno scritto svampita, eterea, profonda, tenera, malinconica, crudele, autoironica, autodistruttiva. Si riconosce in tutto o qualcosa non è vera?
Autodistruttiva sì. Ecco, prendo l'ultimo.
Però anche tenera e malinconica?
Sì.
Crudele no?
No.
Sono allegra ma non così tanto, dice lei.
Sono, da quando sono piccola mi sembra di essere, di avere un'angoscia allegra o un'allegria angosciata.
Alle Iene le hanno chiesto un aggettivo che la definisse e lei ha detto scema. Perché?
Mi sento, l'idiozia dell'essere umano davanti alla realtà.
Ah, quindi è un concetto più profondo, dice lei.
Sì. Forse.
Invece un difetto però sgradevole.
L'ipocrisia.
Lei è ipocrita? Sì. Ah, questo è bello. Ma perché tutti si fanno i complimenti invece dei difetti. Ah, questo è bello. E ipocrita perché?
Perché non ho franchezza, non ho il coraggio di... Allora posso essere... No, sono sempre ipocrita.
Sì.
Però... Ho dei momenti di ipocrisia, in cui, come dicevo prima, metto una maschera che non mi piace, ma mi vergogno di questo.
La sua carissima amica Valeria Golino di lei ha detto è prepotente.
Sì, anche mia sorella dice così.
E quindi sarà un po' vero?
Sicuro.
Comunque, un famoso critico americano, Mick LaSalle, ha detto che lei è eccentrica e idiosincratica. Verso cosa idiosincratica?
No, sono molto superstiziosa e ho delle superstizioni anche personali che si aggiungono alle superstizioni, diciamo...
Degli altri, diciamo...
Classiche, più comuni. Italiane.
Quali c'ha? Io pure sono superstiziosa. Quali ha?
Io... Ma possiamo stare con...
Ma guarda, io la capisco in tutto sulle superstizioni.
Io ho molti problemi con i numeri.
Cioè?
Ho problemi con i numeri.
Cioè, gli hanno fatto i numeri? Qualcuno, cioè, non gli piace qualche numero?
Alcuni numeri e poi faccio anche delle addizioni in modo che il numero non è solo il numero, ma anche l'addizione. Per esempio, se a me non piace il 2,
sì, Perché ho capito che adesso lei non vuole pronunciare i numeri.
No, 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 lo posso pronunciare. Non mi piace il 2, ma non mi piace neanche l'11, neanche il 92, neanche l'83, neanche il 74. Insomma, chiaramente ammazza. Tutto quello che arriva al 2.
E i multipli di 2? No, ho sbagliato, no. Perché 83 non è multiplo.
No, 92, 92, 11, sì. 1, 1, 2. Faccio molto in fretta, appena per esempio se cerco una casa,
sì.
E se mi dicono che la casa ha il numero 182, io non la voglio, non la posso neanche
portare. No, ovvio. Oh, che complicata questa superstizione, impegnativa. E poi un'altra cosa, a parte i numeri?
E poi ho molta difficoltà.
A fare che? Guardi, si senta proprio capita. A fare che ci abbiamo difficoltà?
A decidere.
Sì.
Che piede devo mettere prima? Di solito il destro.
Aiuto, vedi, cado appena penso alla sinistra. Però lei quando fa i passi dice...
Sì, ogni confine.
Stupenda. Cioè il confine intendiamo pure questo per confine.
Ogni confine. Ce ne sono tanti, cioè, continuamente.
Un macello. E lei, però comunque le capita di distrarsi dalla superstizione e fa come viene?
No.
No?
No. Però quando giro,
sì?
Sono libera.
Ah, quando lavora, quando gira, da
regista o da attrice? Tra azione e stop. Poi anche quando c'è un'urgenza,
sì.
Sono libera. Se c'è il fuoco, se c'è un incendio, se
cioè se deve scappare non male. Pensa che metto...
No, quando c'è una cosa medica, una cosa, un'urgenza... Un cataclismo, una cosa così, sono libera.
Certo, non è che uno se deve scappare dall'incendio dice oddio, mi interessa, o chiamare un numero di emergenza, non è che dice no, c'è due, non lo chiamo.
No.
Altre che le vengono in mente, queste sono buone.
Sono buone.
Lei è cresciuta in un ambiente dalle grandi possibilità. Alta borghesia torinese, suo padre Alberto era erede di una dinastia molto importante di imprenditori e sua mamma una pianista, un'artista. Annalena Benini, una giornalista del Foglio, ha scritto: la sua famiglia era così altolocata che i parenti, prima di parlare al nonno, dovevano farsi annunciare. È possibile?
Questo non lo so perché ero piccola.
Quindi non ricorda.
Però sicuramente era un modo di essere... che io non ricordo, che però era molto...
distante.
Sì, anche affascinante da... sarebbe affascinante da raccontare in un film.
La famiglia, riprendendo, diciamo, quello che diceva il suo maestro Chéreau, il regista, uno dei primi registi, la famiglia è peggio della guerra. Ha ragione?
In certi momenti.
Sì.
Non sempre, e le volte può essere anche una protezione, però può essere pericolosa anche.
I miei genitori non erano convenzionali. Mio padre e mia madre hanno vissuto l'amore in modo strambo, a volte ipocrita, ma si sono amati fino in fondo. Sua sorella Carla, infatti, insomma lo sappiamo, è figlia della relazione di sua mamma con un altro uomo. Il fatto che, diciamo, ci fosse questa apertura anche, no? Questo modo di essere non convenzionale. Ne parlavate o lei lo percepiva?
Non lo sapevamo, era tutto molto nascosto.
Ah, ok, non c'era, diciamo...
No, non è che si vedevano gli amanti arrivare o le... No, non si... Sembrava che tutto fosse normale.
Sì.
L'abbiamo saputo dopo.
E lei non ha mai percepito? Diciamo, quando l'ha saputo, per lei è stato uno shock un po'... l'aveva capito?
No, per me è stato uno shock.
Sì? A che età, diciamo, lei ha saputo? Diciamo,
il giorno dei miei 30 anni.
Al suo compleanno le è stato proprio detto che sua sorella era figlia di un altro papà?
Mio padre mi ha detto che avevo un dubbio, sì.
Ah, sì?
E io mangiavo un mandarino. Io ho detto, a me non mi importa.
L'ha saputo Susi, glielo chiedo. Quindi prima lei di sua sorella l'ha confidato prima?
C'è stato un tempo abbastanza lungo per riuscire a parlare io con mia madre. Insomma, poi siamo riusciti a dirci questo segreto.
È una cosa che l'ha condizionata o no?
Questa sì, certo, è la mia vita questa. Mia sorella è la mia vita.
Non sono stata un'adolescente ribelle, ha detto.
No.
E mi dispiace perché avrei tirato fuori quella rabbia che è sempre bene tirare fuori.
Sì, no, non lo so, ero molto triste più che rabbiosa, però non lo so, perché vedo gli adolescenti che si ribellano e dico, penso, ma perché io non... Allora forse sarei stata più sana, ecco.
Ci sono traumi, diciamo, inespressi che si è tenuta dentro?
Ah, tenuta dentro non tanto, perché col fatto che scrivo vado dove ci sono i traumi, vado dove ci sono le vergogne.
È molto coraggiosa nella scrittura dei suoi film.
Grazie.
E adesso io provo a chiederglielo, ma lei assolutamente, se ritiene che è un argomento delicato, andiamo avanti, lei una volta, un paio d'anni fa più o meno, ha detto sono stata vittima di abusi durante la mia infanzia e conosco il dolore di non essere stata presa sul serio.
Era un'epoca in cui non si prendevano sul serio i bambini e in generale le persone che parlavano, che dicevano di essere abusate e i bambini, non era una cosa grave.
Non gli veniva dato peso?
No. No.
Posso chiederle quanti anni aveva?
Avevo 7 anni.
Piccolissima. Ed è un ricordo che lei ha e che ha condiviso con sua madre?
Io ricordo il mio primo Me Too, perché è successo a me e alla mia amica Silvia, con la stessa persona, e ho detto, Silvia, ti devo dire una cosa. Anch'io, Me Too, anch'io.
Sì.
Anch'io. E questo anch'io che ci siamo dette io e lei ci ha salvate.
Perché ha sentito di condividere con qualcuno.
Eravamo insieme, sì.
Senta, e questo episodio lo ha messo in un cassetto oltre averne parlato nei villeggianti, ma nel senso da un punto di vista psicologico le fa ancora male oppure l'ha sistemato? Ci ha fatti i conti?
L'ho elaborato.
L'ha elaborato?
Sì.
Senta, vabbè, cambiamo discorso più leggero. Lei ha detto, non mi piaccio molto. Mentre giravo un film una sera, tornando a casa, ho dovuto sedermi su una sedia e dirmi, da sola, mi piaci come attrice, mi piace come fai il tuo lavoro, continua così, ci vediamo domani mattina.
Sì, no, questo è stato quando facevo il mio primo film come regista, che mi occupavo di tutti, ma di me non mi occupavo perché non avevo tempo, e che mi sono resa conto che non funzionavo tanto bene come attrice. E ho capito che era perché la mia attrice non aveva un regista che si occupava di lei. Allora sono andata a casa, ho messo una sedia e ho iniziato a parlare alla mia attrice e le ho detto, guarda, scusami, non mi sono occupata di te in questi giorni, sei molto brava, sono molto contenta di te.
Lei parlava con se stessa, da regista,
sì,
attrice.
Sì, questo è un lavoro molto, molto interessante da fare. Cioè io regista parlavo alla mia attrice.
A se stessa attrice?
Sì, però con due sedie.
Ha proprio messo una sedia vuota davanti o cambiava posto quando
poi cambiavo posto per rispondermi, dicevo grazie, infatti in effetti mi sono sentita sola e abbandonata
da se stessa,
dalla regista,
dalla regista che era sempre, certo, fatalmente lei,
certo,
e alla fine come
è andata bene,
finita. Avete fatto pace, vi siete capite?
Sì.
Senta, invece lei ha detto che però a proposito di maestri ce ne sono anche alcuni che ti tarpano le ali. Tipo un agente che a 19 anni le disse, sì, forse puoi fare questo mestiere, ma non ridere mai perché quando ridi sei bruttissima. Lei dice, non dimentico nessuno.
Sì, sì, mi parlavano molto del quando appunto a quell'epoca lì poi una ragazza doveva essere con dei canoni, doveva essere... Cioè, parlavano di questo mio, questa bocca.
Che non gli andava bene?
No, no.
A lei piace?
No,
no,
però è così. Cioè, ormai è il mio strumento, perciò anche tutto questo fa parte di me, ma a quell'epoca lì C'erano persone che non sapevano parlare agli attori e che parlavano in modo così stupido.
Vai a quel paese, allora a questo glielo possiamo dedicare.
Sì.
Oh. Lei come attrice che voto si dà?
7.
Così poco?
Beh, non è male 7. No, quando eravamo 7 a scuola avevamo 7.
È sopra
7,
la sufficienza.
Eravamo contenti.
Mi dica 3 attrici italiane vive. Migliori di lei?
Non so, mi vengono in mente delle attrici che amo, che sono Valeria Golino, che sono Margherita Bui, ecco, le amo molto, sono molto diverse tutte e due, potrei avere voglia di filmarle.
Lei ha detto che quando Robert De Niro l'ha premiata al Tribeca Film Festival, la prima reazione è stata quella di sentirsi in colpa.
Sì, no, i premi mi fanno sentire stranamente... Complicati sono i premi. I premi nello stesso tempo uno è
felice,
contento, e nello stesso tempo c'è una sensazione di impostura, di cose, e poi anche di solitudine. È molto strano il premio.
Non se le gode però?
No, non mi godo. Ma mi godo poco.
Cosa le piace del successo?
La possibilità di fare altre cose.
E invece cosa la spaventa del successo?
Il non successo di dopo.
Il fatto che possa sparire. Mm. Senta, che cosa le fa piacere che dicano di lei? Una cosa che le fa particolarmente piacere?
Fantasiosa.
E una cosa che le dispiace che dicano di lei perché non è vera?
Cattiva.
E lo dicono di lei?
No.
Ah, allora.
Capricciosa, no. Ecco, capricciosa.
Capricciosa.
Non mi sento capricciosa, Non mi sento capricciosa, non credo di essere capricciosa, no.
Da 20 anni lei è anche regista. Le piace comandare?
Credo di sì.
Sì. C'ha il gusto.
Mi piace comandare, ma io direi mi piace occuparmi degli altri in modo più valorizzante, se lo dico così.
Però un po' il gusto di dirigere, di comandare sugli altri, ce l'ha?
Sì, sì.
Ti piace?
Sì, sì.
Allora, il suo discorso di ringraziamento per aver vinto il Davide Donatello per la Pazza Gioia è passato ovviamente alla storia. Invece di durare 45 secondi canonici, è durato 3 minuti e 41, in cui lei veramente ha ringraziato chiunque e anche la sua psicanalista. La domanda è, il giorno dopo la sua psicanalista l'ha chiamata e gli ha detto: guarda, abbiamo fallito, oppure è andata bene?
No, non l'aveva visto perché è francese, però... L'ho raccontato ed era lusingata.
Era lusingata? Gli ha detto sei stata brava.
Era contenta di che l'avessi citata. Ringraziata, sì.
Senta, lei c'ha la stessa psicanalista da 20 anni? O l'ha cambiata?
Di più, aspetti, cioè 25.
Ma il fatto che è sempre la stessa è un buon segnale o il contrario?
No, sono partita molte volte. Sono proprio fatto infedeltà, sono andati da altri, e ogni volta sono
tornata. Torna da lei.
E adesso sono appena tornata da lei da 2 mesi.
Lei ha detto, riguardo alle sue nevrosi, quel che potevo fare l'ho fatto. Allora, mi dice una nevrosi superata e invece una che proprio resta lì?
Beh, tutte quelle che restano lì, di cui ho parlato prima, allora queste restano superate. Ah sì, il verde.
Il verde?
Sì, posso mettere il verde. Tutto sto lavoro dello psicanalista è servito a qualcosa.
Perché per 25 anni, diciamo, di cachet alla psicanalista.
Esatto.
E adesso ci possiamo vestire di verde. Lei ha detto che per fuggire dall'ansia conta su, adesso lo pronuncio male,
Thich Nhat Hanh.
Come si dice?
Thich Nhat Hanh.
Che è un monaco buddista.
Sì.
E lei dice, talvolta esito tra lui o l'ansiolitico.
Esatto.
E alla fine...
Prendo tutti e due, leggo qualche pagina di Thich Nhat Hanh con un piccolo ansiolitico sotto le lenti. Questo è proprio...
È l'ideale.
Ideale.
Lei ha detto, adoro mia sorella, ed è reciproco, no? Siete molto legati. Però lei ha messo in alcuni momenti della sua vita dura prova il rapporto, perché lo sa benissimo, insomma, anche qui a Belve, Carla ha detto, Valeria fa solo film ispirati alla mia famiglia, ho detto basta, non è sempre... Facile, no? Vedersi
certo.
Utilizzati.
Certo.
Il personaggio rappresentato dalla Golino rappresentava me, era un ubriacone, mi ha turbato perché potrei essere io. Lei, diciamo, secondo lei si è spinta un po' troppo in là nella rappresentazione altrui, in questo caso di Carla.
Ho ferito delle persone facendo i miei film e questo è una cosa che mi dispiace realmente, profondamente. Mio fratello non c'è più, però è una cosa che di cui veramente non mi sento, non in colpa, mi dispiace, però so che per fare il mio lavoro ho bisogno di questa della realtà. E poi ho bisogno di poter farne quello che voglio, se no non posso farlo il mio lavoro.
E quando la, diciamo, ha messo in scena o scriveva, lei ha pensato questa parte può dispiacere a lui?
Delle volte sì. Sì. Delle volte sì, e l'ho fatto lo stesso. Fatto lo stesso perché per una scena non parlavo di loro, non parlavo di lei o di lui o del mio amico, però immaginavo che loro
si
sarebbero potuti riconoscere. E nonostante questo, per il bisogno di una scena,
ha superato il dispiacere degli altri.
Sì, sì, sì.
E questo fa parte del suo carattere?
No, questo fa parte del nostro lavoro.
E ne ha parlato, immagino, no, anche dopo le ultime dichiarazioni di Carla. Lei si sente di dire scusami, sì, mi dispiace, o capiscimi?
No, mi dispiace molto e anche capiscimi, però non c'è una soluzione.
E lei era disposta, per dire, a perdere il rapporto con sua sorella?
No, non si può perdere un rapporto per un film.
E però, diciamo, ha chiamato più alla comprensione sua sorella, che lei non si è fermata, no?
Giusto? In quello che dice, è per quello che dice che sono prepotente.
Ecco.
C'è una prepotenza nel mio lavoro.
Senta, si piace? Si sente bella?
No.
Non si vede bella? Mai, non si è mai vista bella?
Sì, un periodo... ci sono stati degli anni in cui... intorno ai 40 anni in cui mi sentivo bene.
Valeria Bruni Tedeschi, ha detto Vittoria Puccini, non ha un fisico da modella, ma è una delle donne più belle e sensuali del mondo. Si sente sensuale?
Quello dipende dall'emozione. Penso che per me la sensualità è una questione di rilassamento e di gioia. La gioia mi dà sensualità.
E lei ce l'ha queste esplosioni stupende di riso, no?
C'è un piacere molto grande nel riso. Io una volta, quando ero piccola, sono svenuta ridendo.
Sì? Sì. E com'è andata?
Sono svenuta. Talmente ridevo. Cioè, ha sempre fatto parte... Sono forse i momenti più belli della mia vita.
E c'è sempre un motivo esterno per ridere, o se lo trova lei da solo?
No, sono dei motivi, delle situazioni.
Lei ha amato o è stata più amata?
Penso di essere stata molto amata.
A Madame Le Figaro ha detto, rispetto all'amore, mi sento piuttosto deludente. Amare troppo, amare male. Che senso?
Non sono riuscita a costruire un rapporto, a fare qualcosa di lungo nel tempo.
Ad oggi, se dovesse sceglierne uno, qual è l'amore della sua vita?
Ah no, non posso. No, l'amore... Oggi veramente parlerei dei miei bambini.
Non di un uomo?
No.
Non c'è un uomo che ha amato più di un altro?
No. Ma lei sta seduta bene in quello sgabello.
Guardi, perché
sembra veramente a suo agio.
Perché mette una gamba giù.
Ah!
Capito?
Forse è così che...
Ma ci sono arrivata dopo due stagioni, eh.
Così così.
Lei, eh?
Così così.
No.
No, così così.
Ma io su?
Non lo so. Dunque?
Dunque? Allora è uguale parlare d'amore. Allora, lei ha avuto una relazione lunga con Mimmo Calopresti, poi con l'attore Luis Garrel, poi con l'attore Sofian Benasser, che è il suo attuale compagno. Lei li sceglie sempre attori o registi? Cioè, le piace proprio la categoria cinema? Non va mai fuori?
No, è vero.
Sì, si ritrova là?
Sì.
La differenza di età è una costante, no? Dei suoi rapporti con Luis Garrel vi dividevano, credo, 19 anni, molti di più con l'attuale, con Sofian Benasser, credo 33. Questa distanza d'età, diciamo, è in linea col suo carattere?
Sì, qualcosa di che ha a che vedere con il fatto di mettere in disordine il tempo.
Di non pesarlo?
No, di sì, di mischiare le carte, di cambiare, di essere più liberi.
Ma tanto per carità ha fatto bene, eh? Cioè, comunque dovendo scegliere ha fatto bene lei. Ma le ha dato, non le ha mai creato un po' di insicurezza all'interno del rapporto, la distanza d'età?
Sì,
o no?
Ma però ero insicura anche con nei rapporti con uomini più grandi.
È sempre innamorata del suo compagno, Sofian?
Questa è una cosa troppo
personale,
privata di,
va bene,
di oggi.
Sull'attuale, ok, sull'attualità, ok. Ale, però le posso chiedere una cosa, mm-hmm, perché mi interessa,
certo,
conoscere il suo punto,
certo,
di vista. E diciamo che il suo compagno, insomma, comunque, Sofian, mm-hmm, ha avuto due accuse pesanti, no? Su presunti, mm-hmm, stupri da parte di ex compagni. Lei l'ha sempre difeso. Mm. È stato facile credergli?
Quello assolutamente sì. Però al di là di questo, io sono stata testimone di un veramente di una deriva, di un strabordamento di MeToo, che c'è molto in Francia, c'è questo linciaggio delle persone senza nessun tipo di rispetto per la presunzione di innocenza. Io veramente l'ho vissuto. Ho vissuto, per esempio, il fatto che è stato messo in copertina di Libération con del sangue colorato sulle mani. Sono molto traumatizzata dal fatto di aver vissuto così, visto in prima linea, visto cosa può diventare il linciaggio mediatico.
Poi sul piano della fiducia personale, sul piano umano, no? Avendo lei un legame, scattano anche altri meccanismi, nel senso che lei non ha mai avuto dubbi a riguardo.
No, mai, perché questa è una cosa personale, ma sì, poi sì, non posso neanche parlarne, non ho neanche il diritto di parlarne perché è ancora in una situazione giudiziaria, però
aperta,
assolutamente
sì,
sono sempre stata serena, ma non è quello il problema. Penso che il MeToo è stata una liberazione della parola di cui c'era bisogno, però sono gli eccessi del MeToo il problema oggi.
Senta, lei ha detto, lei ha due...
E poi anche il fatto, scusi,
no, niente,
che in Francia soprattutto il MeToo resta in una sfera molto, molto... il cinema, il teatro, la cultura, molto, molto chiusa. Non credo che un'operaia denunciare il proprio padrone. Non credo che un impiegato...
No, però diciamo che quello, da un punto di vista mediatico, è chiaro che se riguarda persone note, in qualche modo
non
dà
credo
uno scatto
non
culturale
credo
agli altri ambienti.
Non
dà
credo
coraggio anche agli altri. Dice
non
di
penso,
no,
penso che sia molto impermeabile. Penso che il movimento adesso è molto...
chiuso su se stesso.
Sì, sì.
Tra i tanti dolori della sua vita, immagino ci sia sicuramente quello per la perdita di suo fratello Virginio a 46 anni per complicazioni da HIV. Lui era malato e non l'ha detto se non a Carla. Il fatto, diciamo, di non aver condiviso...
Penso che mio fratello avesse un legame più stretto con mia sorella, che avesse più fiducia in lei. Poi mi trovava troppo nevrotica, troppo stramba, perciò i segreti nelle,
sì,
famiglie non fanno bene.
Ha qualche rimpianto rispetto a suo fratello o no?
Sì, 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 molti.
È più in debito o più in credito con la vita lei?
Sono sempre in debito.
Ha tutto per essere felice o le manca qualcosa per dirsi felice?
Ma io non credo di voler essere felice, vorrei essere in pace. Vorrei essere gioiosa quando mi sveglio la mattina.
E lo è o no?
No.
Non lo è ancora? O lo sarà?
Non lo sono ancora. Non lo sono ancora.
Valeria Golino ha detto che lei le ha promesso che le avrebbe lasciato i suoi soldi in eredità. La mantiene questa promessa?
Forse resteranno pochi soldi, però...
allora?
Sempre meglio che niente.
A Mario Manca di Vanity Fair ha detto... Quando uno invecchia pensa sempre a come arriverà la morte. Secondo me si arriva sempre da soli, ma c'è anche la speranza di arrivarci in coppia, tenendo la mano di qualcuno.
Mm.
Quale mano vorrebbe stringere fra 100 anni?
Dei miei figli.
Una volta ha detto, nelle interviste scopro cose che non avevo pensato.
Mm.
In questa cosa ha scoperto? che non avevo pensato prima.
Che sono ancora con questa cosa dei numeri, che sono ancora importanti, così importanti per me, perché quasi quasi non ci faccio più attenzione. Invece quando mi vedo che lo racconto...
Si ricorda che abbiamo questo problema? Senta, lei è stata mai trasgressiva nella vita? Una trasgressione?
Prendo l'autobus senza pagare.
Mi piace fare sta cosa? Se prova un'adrenalina?
Sì. Io entro da dietro col cane libero e senza pagare.
Ah, libero, che lui gira?
No, così, col guinzaglio e poi senza pagare.
Droghe, esperienze con le droghe, mai provato?
Sì, ho provato un po' tutto, però da giovane.
Che ha provato?
Per poco tempo. Ah, ho fumato, ho provato la cocaina, ho provato l'eroina.
Ah,
ho provato l'MDMA.
Sì, MDMA.
però da giovane, insomma.
Però dico, bello spettro.
Ho provato, però non ho continuato.
No.
Non sono addittiva.
E l'eroina però, insomma, ha rischiato.
Ho trovato che fosse incredibile, meraviglioso. E ho deciso di non provare mai più.
Si è spaventata perché poteva...
Guarda, avevo il mio fidanzato che era eroinomane e che è morto di eroina e una volta l'ho provata.
E si è spaventata perché ha capito che poteva... No, che poteva avere voglia di rifarlo,
sì,
no?
Sì, no, soprattutto ho capito qualcosa.
Di quella dipendenza?
Sì, ho capito.
Senta, se avesse l'opportunità di riportare... Invita qualcuno per 2 minuti e dirgli qualcosa, no? Chi sarebbe e cosa gli direbbe o le direbbe?
Mio fratello. E... gli direi che mi è mancato.
Grazie.
Grazie a te.
Grazie. Grazie.